Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macera da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimprovalo, ma se si pentirà, perdonalo. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore.
La gloria a te, Cristo.
Questo brano di Vangelo conclude proprio il percorso che ho, diciamo, in questa settimana delineato, a patto che noi ascoltiamo questo brano senza filtri indebiti. Allora, in realtà di che cosa parla Gesù? Lui sta parlando della, possiamo proprio chiamare così, della comunità che è attorno a lui, che è fatta di persone zelanti e meno zelanti, di persone intelligenti e meno intelligenti, di persone, come dire, quando uno è entusiasta, e di persone che sono sempre lì a dubitare. Quando Gesù fa questo esempio, no, della guai, no, per gli scandali, è legato a questa situazione. Guai a coloro che hanno autorità sui fratelli e non tengono conto dei più piccoli, che vuol dire non piccoli come bambini, i più deboli nella fede, i peccatori, quelli che con una, appena hanno una scusa buona se ne andrebbero. Allora, Gesù invita a tener conto di questa dimensione di comunione come comunità di credenti, a partire dai più fragili, dai più deboli. È per questo che poi fa l'esempio della, se il tuo fratello commette una colpa, non tu perdoni, no? Cioè, per custodire nella concretezza la comunione dei credenti, è necessario accedere al perdono vicendevole. Qui, in questo brano di Luca, parla di 7 volte, che è già un numero, diciamo, è un numero simbolico, no? E in altri passi si parla di non solo 7 volte, ma 70 volte 7. Mi faccio solo un breve flash. Quando Gesù dice no 70 volte 7, si riferisce al passo della scrittura che Lamech, che fa una specie di, non lamento, ma è come un grido selvaggio, che dice: uno mi ha toccato il braccio, io l'ho ammazzo. E per indicare che il grado di violenza nella vita umana si è accresciuto a tal punto che uno per una piccola offesa ammazza l'altro. e dice per 70 volte, quindi è come dire, io renderò 70 volte tanto la piccola offesa ricevuta. Allora, quando Gesù ricorda del 70 volte 7, è come se si, come dire, si, non che si ricorda, ma rivà a quella, a quel grido di salvaggio, non di salvaggio, quel grido salvaggio rispetto al male, e dice: volete vincerlo? Volete far sì che questo male non si perpetui e non si trasmetta? Questa è la via, quello del perdonare. Ma non abbiamo ancora capito, perché il perdonare non è ingiunto come, diciamo, come un comando, come una specie di dovere, ma è ingiunto come espressione dell'esperienza della conoscenza di lui, tanto che gli apostoli, dopo che lui ha detto che bisogna perdonare 7 volte, dicono: accresci in noi la fede. Non è detto in generale di accrescere la fede, è detto in rapporto al compito del perdonare, che è un compito eminentemente divino, non umano, non riguarda una specie di ristabilimento di diritti, il perdonare. Non riguarda il ritornare a una giustizia che è stata lesa, riguarda l'accedere a una dimensione altra, che non è tanto una dimensione in altitudine, ma una dimensione in profondità, in radice. Quando Gesù fa l'esempio, se voi aveste fede, no? Come un granello di seta, no? Direste a questo gesso, è un modo, non paragonico, qui si c'è, non
paragonico,
iperbolico, è un modo iperbolico di parlare, ma il contesto di questo miracolo è il cuore dell'uomo che sradica il male come difesa di sé contro l'altro, e che è il più grande miracolo che potrebbe avvenire, che potesse avvenire, che possa avvenire. Con la fede si ottiene questo miracolo, basta averla come un granello di seme. Però anche qui, attenzione, non allude alla fede, basta che sia piccola, quindi basta che ci sia una fede tanto piccola come un granello di seme, ma piccola come un seme. Il seme, quando è seminato, diciamo, no? È nel terreno, marcisce e fecondo, no? Ecco, la fede deve essere così, una piccola cosa che voi non potete riconoscere come tra le altre cose. Non è che avendo fede voi cambiate qualcosa nella vita, è che questa fede entra e poi lavora, e lavora su tutta la linea, cioè lavora in rapporto a tutta la nostra umanità. Ma dove si deve vedere che questa umanità cresce, si sviluppa? Nel perdono. E anche qui, non il perdono che io do al fratello, ma il perdono che riprende la comunione che Dio dà a noi col suo amore perdonante, e che noi condividiamo con tutti, perché è la cosa più preziosa che è data all'umanità. Quando la comprensione avviene in questa cornice, allora queste parole suonano vere per il cuore. Non alludono a un ideale a cui bisogna faticosamente tenere. In realtà non ci arriviamo mai. Invece alludono a una verità più semplice, perché tutti sappiamo che una volta che il male, diciamo, succede, non si può più riparare a livello di giustizia. Quando si ripara a livello di giustizia, avviene solo per la società e neanche di funziona, ma solo per la società. Ma il nero del cuore non è più così. E siccome voi non potete più togliere il male che avete subito, di per sé noi saremo condannati all'oppressione perpetua. Invece, in questo modo, è come nella fede noi potessimo accedere a una dimensione più profonda del nostro cuore rispetto al livello in cui abbiamo registrato il male. I nostri fratelli arrivano fino a un certo punto nel nostro cuore. Neanche il diavolo può toccare il segreto del nostro cuore. Sapevate? Il diavolo lavora dall'esterno, non dall'interno. C'è un segreto del nostro cuore che il diavolo non può toccare. Purtroppo non lo sappiamo neanche noi. E quindi noi facciamo valere. Ma neanche il diavolo. In questo senso, l'essere creatore di Dio va al di là di qualsiasi male che si imponga. Ma noi dimentichiamo questo. Allora Gesù ricorda che questa dimensione di radice, che è data dalla fede, è più potente di qualsiasi altra. Quando accediamo a quella dimensione, allora il male è vinto, non nel senso che non ti fa più male, ma nel senso che non ti mortifica, nel senso che non ti guadagna al male nella tua umanità. Il male non si perpetua più. Voler essere semplicemente giusti non si riesce a chiudere il male in una cornice e non farlo uscire. È impossibile. Invece, a livello di radice, che è l'unico modo, diciamo, no? Avviene. E avviene come un miracolo. Ecco perché il perdono non è questione di generosità. Il perdono non è che io divento tanto bravo che sono capace di perdonare. Neanche Gesù ha fatto così. Gesù sulla croce non ha detto io vi perdono. È arrivato a una dimensione così radicale di umanità che non ha neanche più bisogno di dire guarda io ti faccio questo. Sono così solidale con te che solo con te io mi presento davanti a Dio. E proprio perché con te mi presento davanti a Dio, faccio valere l'amore di Dio per te, che penso che sia l'unico modo che se tu cogli questo, domani tu puoi lasciare il tuo peccato, puoi lasciare il tuo male, diciamo. Ma non c'è un'altra strada. Allora, quando il salmello, no, dell'Alleluia, proprio preso dalla lettera ai Filippesi, quando dicono risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita, non immaginate che noi siamo perfetti e facciamo splendere chissà che cosa, noi siamo mestinelli, come sempre. Quello che facciamo risplendere è esattamente questa capacità di non portare il male come dovessimo chiuderlo e dominarlo. Non si può. Quel bel tenendo salda la parola di vita vuol dire accedendo a questa dimensione di umanità che condivide il perdono perché è l'unico modo per salvare la nostra umanità. Ma non si salva, io non salvo la mia umanità, diciamo, a parte di, contro di, sopra di, solo come. Perché la salvezza è comunione. In quanto la salvezza non parla di me, parla dell'apertura che io ho dato all'amore di Dio che arriva. E quando io perdono, favorisco nel cuore dell'altro l'apertura allo stesso amore. È questo che crea comunione. E per vivere la comunione non è necessario andare d'accordo per quell'altro. I bisticci li possiamo fare. L'importante è che il bisticcio non tenda ad affermare me stesso. È capito? capite subito che se continuate nel bisticcio non fate altro che affermare voi stessi. Allora, da quel punto di vista lì, il bisticcio non porta frutto, o meglio, un frutto cattivo. Allora, non è che io devo rinunciare al bisticcio, perché può anche essere che io non voglio bisticciare, ma l'altro sì. Allora, io accolgo, nel senso che non tocca a me risolvere, diciamo, il problema dell'altro, non tocca a me farlo diventare santo, a me tocca soltanto condividere a tal punto la stessa umanità che capisco che quando l'altro è cattivo, capisco che quanta fatica si fa a essere buoni. E capendo questo, io posso non rivendicare qualcosa presso questo fratello e accedere a quella dimensione profonda di cui Gesù parla in questo brano. Solo nella fede in lui, che vuol dire solo nell'accoglimento di quello che viene da lui, perché è lui solo che fa venire, diciamo, lo splendore della nostra umanità. E non compare quando facciamo le cose belle, compare quando riceviamo una cosa cattiva e questa cosa cattiva non ci rende cattivi. Così risplende la natura umana, l'umanità, senza sgabello sotto i piedi di nessuno, perché è soltanto una lode al Signore che è capace di operare questo.